Bisogna innanzitutto giustamente e doverosamente precisare che si tratta di valutazioni a caldo che si basano essenzialmente su un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 che ovviamente non indica ancora il testo delle norme. Il testo delle norme di cui si propone l'introduzione in più fasi, come è stato detto, con un decreto legge e poi con dei decreti legislativi e un disegno di legge, non esiste ancora, ovvero non è disponibile in forma ufficiale. Esistono dei testi ufficiosi che peraltro sono stati trasmessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma che tuttavia non risultano ancora confermati, avrebbero potuto essere modificati in corso d'opera anche all'ultimo momento e quindi possiamo solo prenderli a riferimento per fare delle prime osservazioni. Osservazioni che sottolineo faccio a titolo personale, anche perché l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione sta elaborando un documento che però non è ancora concluso e quindi non è giusto che spenda la sigla dell'associazione a questo riguardo, ma per il momento le considerazioni che faccio e che sono ovviamente provvisorie, come si dice, con riserva di inventario, le faccio a titolo personale per quel che oggi si può dire e si può sapere, naturalmente. Ovvio che torno in questo argomento nei prossimi giorni, non appena ci saranno dati più puntuali da riscontrare. Allora, veniamo alle misure legislative per la sicurezza, quindi al pacchetto proposto dal governo. Mi riferisco essenzialmente al comunicato dell'ufficio stampa e comunicazione del Ministero dell'Interno, che è disponibile ed è di pubblico dominio, e solo incidentalmente farò riferimento ai testi ufficiosi dei relativi schemi di decreto legislativo, di decreto legge e di disegno di legge. Andiamo nell'ordine che è utilizzato dal comunicato stampa. Nuove norme per contrastare l'immigrazione clandestina, espulsioni più facili e confisca degli appartamenti affittati agli irregolari. Nello schema di decreto legge si propongono delle prime misure. Innanzitutto va osservato che queste prime misure che vengono proposte dal governo con lo strumento della legislazione d'urgenza, cioè del decreto legge, non sembrano essere giustificate dal punto di vista dell'uso legittimo della decretazione d'urgenza. In altre parole, l'articolo 77, secondo comma della Costituzione, presuppone che il decreto legge debba essere, dispone che il decreto legge possa essere emanato solo in situazioni di straordinaria necessità ed urgenza. Straordinaria necessità ed urgenza che, al di là delle ideologie o dei punti di valutazione di opportunità politica, non sembra sussistere in questo caso con riferimento a queste misure. E questo anche per un altro motivo, perché queste misure, se anche fossero adottate con provvedimento urgente, richiederebbero poi degli interventi di carattere organizzativo che non si potrebbero concretamente adottare nel tempo necessario per la conversione in legge del decreto, nel poco tempo necessario per la conversione in legge del decreto. Quindi sarebbero comunque misure destinate a rimanere inattuate durante il tempo necessario per l'eventuale conversione in legge. E nel frattempo invece queste misure, in particolare la istituzione di questa figura della aggravante che si applicherebbe nella commissione dei reati se commessi da persone in condizione irregolare, creerebbero molta confusione dal punto di vista dell'attività giudiziaria, perché ci sarebbe il rischio di applicare delle aggravanti che poi sarebbero suscettibili di modifiche in sede di conversione in legge, quindi diciamo il regime transitorio susciterebbe più problemi che soluzioni dal punto di vista dell'attività giudiziaria.
Marco, su questo tema, proprio in questi minuti, mentre abbiamo sentito Marco Revelli, storico, sociologo e docente all'Università Orientale del Piemonte, proprio su questo punto, volevo solo stimolarti su questo punto, lui diceva una cosa, l'aberrazione è questa, che diciamo così, tre quarti della pena riguardano il reato che fai, ma c'è un quarto della pena che interviene rispetto a chi sei, cioè il fatto di essere irregolarmente soggiornante e mette in moto il fatto che la tua pena sia aumentata. Quindi l'aggravante non è legata ad un comportamento, ad una specifica.
Sì, ma stavo per arrivarci, per l'appunto. Indipendentemente dal fatto che sempre il giudice ha un margine di valutazione in relazione al comportamento e alla situazione specifica dell'imputato e quindi, voglio dire, di fatto è possibile applicare sanzioni penali più severe nei confronti degli irregolari e questo rientra già nella diffusa prassi giudiziaria. Ma a parte questo, dal punto di vista più strettamente giuridico, bisogna considerare una cosa. Si prevede che un reato ad esempio furto di una bicicletta sia sanzionato in maniera più grave, cioè applicandosi questa aggravante specifica prevista, ovviamente si fa per dire solo per gli stranieri, se ed in quanto risulti commesso da uno straniero in condizioni irregolari di soggiorno. Ora, questa circostanza aggravante, che definire speciale è già un delicato eufemismo, non basa l'aumento di pena sulla maggiore gravità del reato, cioè sul fatto reato in sé e per sé o sulle circostanze in cui viene commesso, ma basa l'aggravante solo, cioè l'aumento di pena solo sulla condizione soggettiva dell'interessato. Da qualcosa appare evidentemente discriminatoria, insomma, si crea, o meglio, si continua a creare un diritto speciale per gli stranieri che differenzia sostanzialmente il trattamento a parità di gravità intrinseca dei fatti penalmente sanzionati. E questo sembra scarsamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico, in particolare con i principi della nostra Costituzione, perché di fronte alla legge tutte le persone imputate di reati devono essere trattate alla stessa maniera, indipendentemente poi dal fatto che un reato più grave debba essere sanzionato in maniera più grave, ma un reato non può essere di per sé più grave se ed in quanto commesso da una persona che è priva di un regolare permesso di soggiorno. E questo è già una prima annotazione. Per quanto riguarda poi, sempre riferimento alla proposta di decreto legge, la previsione di una estensione della possibilità di espulsione su ordine del giudice in caso di condanna penale, beh, bisogna dire che già la legge, fin dal 1998, la versione originaria del testo unico sull'immigrazione, prevede l'espulsione come sanzione alternativa o sostitutiva alla detenzione. Tuttavia bisogna notare che questa sanzione alternativa o sostitutiva di fatto è quasi totalmente inapplicata. Quindi dal punto di vista dell'efficacia, dell'impatto sulla realtà concreta, questa misura di estensione della possibilità di disporre l'espulsione unitamente alla condanna penale sembra francamente ridicola, perché se già non si usano gli strumenti che ci sono, e dei motivi ci saranno pure, non si vede perché estendere questi strumenti che comunque non vengono utilizzati e saranno destinati a rimanere inutilizzati. In buona sostanza ci deve essere un motivo per cui i giudici dal 98 ad oggi hanno usato in casi assolutamente rarefatti l'espulsione come misura alternativa o sostitutiva alla pena, e questi motivi non risiedono nella struttura delle norme, ma in profili più strettamente organizzativi e di cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziaria, e soprattutto anche si spiegano anche con ragioni di carattere economiche. Non ci sono soldi per espellere tutti gli stranieri che lo Stato vorrebbe espellere o dice di voler espellere, e questo spiega più di tante altre cose perché questa norma probabilmente non è stata finora di fatto applicata. Poi sempre andando a volo d'uccello e facendo, ripeto, delle valutazioni che sono per il momento valutazioni a caldo, sempre nel comunicato del Ministero dell'Interno si dice che viene inoltre prevista la confisca degli appartamenti affittati a stranieri irregolari e disciplinata la competenza del sindaco in materia di sicurezza urbana. Per quanto riguarda la previsione della confisca degli appartamenti affittati a stranieri irregolari, anche qui si tratta di una norma che appare all'opinione pubblica come un intervento di maggiore efficacia repressiva, in realtà è fumo negli occhi. Di fatto con questa norma si andrebbe a istituzionalizzare, per così dire, l'intermediazione nelle locazioni e quindi un maggior sistema di sfruttamento nei confronti degli immigrati, intendiamoci, non dei delinquenti, ma di tutti gli immigrati che sono in condizioni regolari, come le famose badanti che ogni tanto stanno a cuore dei nostri governanti, o lavoratori che vengono normalmente e quotidianamente sfruttati, per esempio nei nostri cantieri. Quello che voglio dire da un punto di vista pratico è questo: se si prevede e si regolamenta una sanzione di questo tipo per l'affitto a stranieri regolari, è chiaro che si spinge ulteriormente lo straniero irregolare, o meglio lo si costringe a doversi avvalere di un intermediario che funge da prestanome titolare del contratto di locazione, che sia italiano o straniero regolarmente soggiornante, e che immancabilmente non mancherà di applicare un sovrapprezzo per il rischio e comunque per il servizio che presta. È quello che succede già nella realtà, quasi nessuno che mi risulti si azzarda ad affittare degli appartamenti a cittadini stranieri in condizioni regolari di soggiorno. È già una prassi diffusissima e anzi nota quella per cui il proprietario dell'immobile affitta a un cittadino italiano o a una persona regolarmente soggiornante che poi provvederà, tra virgolette, ad ospitare presso la sua abitazione altri soggetti che pagheranno ben di più di quanto lui paga per il canone di locazione. Questa norma non farebbe altro che come dire, sanzionare, confermare questa prassi, rafforzarla e spingere ulteriormente il mercato delle locazioni verso il sistema di intermediazione che porta semplicemente i cosiddetti clandestini che non vogliono fermarsi a dormire nei casolari abbandonati a pagare un prezzo ancora superiore a quello che già pagano attualmente per avere dei posti letto. Naturalmente tralasciamo le considerazioni relative alle altre misure, che sono quelle relative alla circolazione dei veicoli o la repressione delle condotte mafiose, ci limitiamo a considerare i provvedimenti che riguardano l'immigrazione in questa sede. Per quanto riguarda i nuovi poteri dei sindaci, sempre in base a quanto previsto, si dice nel comunicato stampa, nella proposta di decreto, nello schema di decreto legge, si parla dell'attribuzione al sindaco della facoltà o del potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica ma anche per la sicurezza urbana. Ora, al di là dell'uso di termini diversi, è chiaro a chiunque che questi termini sono sostanzialmente sinonimi. Non si riesce, almeno per quel che si può leggere qui, a vedere una differenza sostanziale tra l'esercizio di poteri contingibili ed urgenti già previsto e regolamentato dall'articolo 54 del testo unico degli enti locali e queste modifiche che si limiterebbero ad introdurre dei termini sinonimi. A meno che non si voglia qualcos'altro, ma appunto questo ancora è da capire. Se in altre parole si vorrà attribuire al sindaco la possibilità di ordinare dalla sera alla mattina, che so, la chiusura dei call center per asseriti motivi di sicurezza, questo lo staremo a vedere. Certo è che il sindaco dispone di un potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti solo a fronte di gravi pericoli. Se questi gravi pericoli non ci sono, non possono essere ritenuti rilevanti i gravi pericoli che stanno nella testa del sindaco o nel suo modo di vedere. Insomma, questi gravi pericoli devono essere obiettivi e quindi rilevabili anche in base a dati come la percentuale di crimini particolarmente elevata in un determinato contesto territoriale piuttosto che determinati eventi contingenti. Ma appunto non è possibile dare ai sindaci, non sembra compatibile con i principi del nostro ordinamento, dare ai sindaci un po' di carta bianca, in altre parole, per legiferare in buona sostanza e adottare provvedimenti eccezionali a livello territoriale.
Marco, ti interrompo solo un attimo per esigenze di palinsesto e va in onda la trasmissione di Ivan Grodny e pubblicità per sollecitarti su un argomento preciso. Parlavi adesso del carattere urgente e insomma questo c'è un continuo richiamo a una presunta emergenza tutta da verificare rispetto a questi provvedimenti. Alcuni provvedimenti invece, diciamo così, rischiano di crearla una vera e propria emergenza e parlo del reato di immigrazione clandestina che...
Ma ci arriviamo.
Sì,
sto seguendo l'ordine del comunicato stampa del Ministero dell'Interno proprio per...
È che non riusciamo a trattare tutti gli argomenti perché stiamo già occupando l'orario della trasmissione Tiriamoci Fuori di Ivan, quindi volevamo tentare di chiudere su alcuni pregnanti argomenti per commentare ai nostri ascoltatori alcune questioni di cui si dibatterà molto in questi giorni.
Vado per dire a sciabolate, si prevede sempre nel decreto legge più cooperazione tra Polizia Municipale e Forze dell'Ordine, ma in realtà non serve una legge per assicurare questa cooperazione. Si prevede un ampliamento di casi giudicabili per direttissima, ovviamente un ampliamento di procedimenti sommari all'insegna del diritto speciale che si applicherebbe solo agli stranieri e anche questo sembra scarsamente compatibile con i nostri principi fondamentali dell'ordinamento. Per quanto riguarda poi il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, quindi la manovra che si prevede di attuare in un secondo tempo, ecco che si prevede l'istituzione del vero e proprio reato di ingresso clandestino o di presenza clandestina, con una sanzione che si propone fino a 4 anni di reclusione. Abbiamo già fatto le considerazioni a riguardo sull'intasamento delle carceri che ne deriverebbe, sull'intasamento dell'attività giudiziaria in relazione alla repressione della generalità dei reati, e quindi dal punto di vista della sicurezza avrebbe un effetto controproducente, perché paralizzare l'attività giudiziaria significa appunto garantire meno sicurezza alla gente e non di più. D'altra parte c'è da considerare che questa soluzione che si propone è una soluzione tutta italiana, perché in pochi paesi europei sono previste sanzioni penali per l'ingresso alla presenza clandestina, ma di modestissima entità e di rarissima applicazione, perché normalmente la sanzione che viene applicata è quella dell'espulsione in via amministrativa. Di conseguenza è chiaro che questa soluzione tutta italiana, tra virgolette, andrebbe in contrasto con la politica della maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, anzi di fatto con la politica praticamente di tutti i paesi dell'Unione Europea, ma soprattutto se questa scelta viene fatta in Italia e non è mai stata fatta in questi termini in un altro paese europeo, ci sarà pure un motivo. Il motivo appunto è molto semplice: non ha senso intasare l'attività giudiziaria e le carceri di stranieri che hanno commesso semplicemente un ingresso irregolare o si sono trattenuti regolarmente sul territorio, perché questo non assicurerebbe alcuna maggiore efficacia alla repressione del fenomeno dell'immigrazione cosiddetta clandestina.